Ciao a tutti da Faz, bentornato a me stesso, che se aspetto voi solo insulti, e benvenuti alla puntata numero 349 di Bold Online, che inizia con un tweet di Josh Hart che chiede quale sia la miglior pasticceria di New Orleans, asking for a friend, ma ci arriveremo fra un bel po'.
Non è il caffè parisiano, una roba del genere,
può essere. Ciao Nick.
Buonasera.
E ciao Lore.
Ciao, sono stato anch'io perché era un po'.
Eri iscritto, però.
No, dicevo ciao, sono stato anch'io dopo, come se tornassi da un lungo viaggio.
Hai fatto un lungo viaggio nella stanzetta.
Io? Sì, sì, ma ho fatto delle giravolte qui, guarda.
Io volevo solo far notare che nella settimana in cui sono mancato si è ribaltata l'NBA e appena torno iniziano le cialtronate, cioè le pippe infinite sul salary cap, tutta quella roba che per qualche motivo interessa a me e altri tre.
Guarda,
evidentemente c'è un destino.
Vabbè, però non è giusto parlare di Flinch, quando non c'è comunque.
No, ne parleremo e come, anche se non c'è. Perché per la gioia ha preso un volo per la Grecia. No, in realtà era già là, però come narrativa va benissimo questa. Prima però io volevo far presente, perché si è un po' persa questa cosa, che porca puttana, i Toronto Raptors hanno vinto l'NBA. Cioè adesso io, sarà perché sono stato un po' fuori dal mondo io e leggevo a spizzichi e bocconi, ho fatto giusto in tempo a vedere le partite, ma porca puttana, Toronto ha vinto l'NBA, e non è perché è finita l'NBA, è perché ha vinto Toronto. Cioè questa è una bellissima speranza per chiunque, in pratica, senza voler per forza insultare i Raptors. Cioè noi non ho veramente idea di quante persone la settimana prima della trade di Kawhi, perché sai, poi quando hanno preso Kawhi, ovviamente credo nessuno ci avrebbe scommesso concretamente, se non per dire vabbè, li danno tipo 20-1, ci metto dei soldi, ok, ma lì dici vabbè, hanno Kawhi e Leonard. Ma fino a una settimana prima, porca puttana, erano i Raptors. Cioè eravamo lì a dire no, ma Laura è playoff, no, ma DeRozan è playoff. Cioè,
tre settimane fa erano sotto 2-0 con Milwaukee.
Esatto, ma un mese e mezzo fa erano sotto 1-0 con Orlando, quindi sai com'è.
Stanno compagnare now we here.
Allora, a livello di analisi delle finals, non credo che ci sia tantissimo da aggiungere, perché se...
Beh, oddio, ci siamo persi in realtà le due gare più belle delle finals.
Ci siamo persi le due cose un pochino più pesanti, perché a livello di analisi secondo me non c'è tantissimo da aggiungere, perché più o meno avevate fatto tutto settimana scorsa, ci avete preso su tutto. Quello che è successo a Golden State è sinceramente assurdo, perché due infortuni ai due giocatori più forti capitano molto raramente. Due infortuni che possono essere significativi per la carriera e che sono certamente significativi per la stagione successiva non capitano praticamente mai. Questi sono capitati in due giorni, in tre giorni. Cioè, io veramente una roba... Se vogliamo metterci un nesso con il numero di partite giocate in questi anni, va bene. Però è veramente troppo così. Cioè, fai anche fatica a trovare delle ragioni di conservazione delle energie, come facevano ad esempio i Raptors. Non so se avete sentito l'ultima puntata del drop di The Starters, che tra l'altro vabbè, rip, ma tanto tornano. Parlavano praticamente, non mi ricordo chi fosse in uno spogliatoio, forse
Tasmellas.
Non era Tas. Bravo, era Kirby. Che diceva che praticamente era nello spogliatoio dei Raptors e questi brindavano a bot di load management, viva e viva e viva. Cioè, come dire, abbiamo vinto la NBA così. A parte questo, quello che è successo agli Warriors è veramente una roba senza alcun senso, e mi ricollego un po' a quello che diceva Tim settimana scorsa. Quindi non voglio, credo che i casi non tolgano merito a chi vince.
No.
Aiutano sicuramente a evitare di rompere il cazzo, si spera, forse in teoria, a chi perde.
A me la cosa assurda è che, allora, se la serie fosse finita in gara 5 con il 4-1, mi sembrava la classica dinastica che finisce. È una squadra che, per esempio, non ce ne ha più, cioè al di là degli infortuni, perché Durante ancora non aveva giocato, eccetera, eccetera. Mi sembrava una squadra che a fine ciclo, cioè stanca, che ha bisogno di cambiamento, di motivazione del tavolo, così via.
gli Heat, Lakers,
ce n'è di sé, ce n'è una marea.
Gli Heat che finiscono, perdono la parte della stagione e sono nelle spogliatoie che non dicono un cazzo, dicevo, oh, meno male, finito, andiamo al mare. I Lakers che si fanno praticamente swippare dai Mavericks senza, cioè, le classiche dinastie che finiscono.
Si fanno swippare, vai a dirlo a Barea che è stato ucciso da Bynum, si fanno swippare.
Mamma mia, ti ricordo.
Dopo gara 6, questa qua è una franchigia, è una dinastia che è finita perché sono morti, cioè, sono morti.
Sì, letteralmente.
E tra l'altro penso che nessuno può dire che i Warriors dopo questa gara 6 dice però si potrebbero recriminare, cioè no, è andato tutto, è andato fisicamente tutto,
è andato, esatto, è andato letteralmente, è andato due tendini. Sì.
Ma io volevo dire una cosa, no, ma allora se metti, perché poi parliamo di una squadra appunto che è stata devastata, è una squadra che è arrivata comunque al tiro della vittoria,
sì, ma c'è di peggio di quel tiro lì di Curry per giocarti la partita,
ok, sì. Ma se quel tiro entrava,
Che cazzo
c'ha andato a gara 7?
No, io conoscevo un francese che abitava a Lamporecchio, pensavo... che secondo me poteva aiutarsi.
Sì, no,
giusto, cioè, quando mancano gli uomini, giusto.
Va bene, c'è il semolino, ma diamoci una tregua.
Hai no, esperienza quando mancano gli uomini.
Però io stavo pensando al quintetto, Curry, Cook, McKinney, Jerebko
e Bogut, credo.
No, cioè, Draymond Green. Cioè,
Green,
Bogut, panchina, Jerebko, Udala,
la salma di Livingston, una parte sola del costato di Lune perché l'altra rip pure lei.
E però gli ultimi minuti di gara 6 con Livingston e Udala fa quella roba lì, ma da dove?
Madonna.
Comunque, Lore, sai come viene chiamato quel quintetto adesso col soprannome che gli viene dato?
Quale?
Quello che mi hai appena detto, sai come viene chiamato il quintetto adesso? Titolari Warriors 2019-2020,
scusate. 19-20.
Però sono quelli. Cioè.
Allora, diamoci un attimo ordine. Warriors in frettissima, detto che appunto, che cazzo gli vuoi dire, che cazzo potevano fare, comunque si rompe il cazzo che arriva bene, cioè non c'è problema. Io credo che ci sia il solito,
Still una delle più belle squadre mai viste su un campo, sì, da pallacanestro.
Credo che ci sia il solito problema del benchmark, quindi a LeBron si rompeva il cazzo perché non era Jordan e a Curry si rompe il cazzo perché non è LeBron, perché da solo non ha fatto le cose che faceva LeBron. Va bene, lo sapevamo già che Curry non è LeBron, nel senso, non è che ci state dicendo delle cose nuove, grazie.
A Lillard si rompe il cazzo perché non è Steph.
Esatto, e via così. Va bene, cioè, è bello trovare sempre questi spunti di interesse nelle serie, invece di guardarsi le partite. Comunque, vabbè, io sono veramente in difficoltà, perché dovrebbe essere il momento per il De Profundis agli Warriors. Non ho veramente idea di cosa faccia l'anno prossimo. Cioè, la cosa più sensata che possano fare è tenere tutti, Cousins compreso, giocare 6 mesi di Curry, Cousins, Green e gente varia intorno, compreso Boy, Evans decente, McKinney di sicuro e così via, e poi magari torna Thompson. Io non ho sinceramente idea di come possa andare la prossima stagione, non ho idea se sia la fine, non ho idea
al draft prenderanno qualcosa di prontissimo.
Al draft prenderanno pronto uso di sicuro, hanno la 28. Sì, 28.
Ho più uno scritta quale potrebbe essere.
Non ho veramente idea di come possa andare la prossima stagione degli Warriors, e poi torneremo sull'argomento più avanti. E sono in difficoltà perché sarebbe questo il momento di fare il sunto. Però, come diceva prima Nick, in altri casi tu avevi la netta sensazione che fosse finita, va bene. Qui, cioè, tipo, se fra 2 anni sono in finale è così sconvolgente?
Cioè, io non so, però... Se il prossimo anno fanno i playoff, sinceramente.
Esatto, ma infatti, sono d'accordissimo.
Allora, è un po' difficile perché ti devi indovinare sia sulla free agency che sugli infortuni.
Sì.
Ha premesso che io sarei estremamente sconvolto se Klay Thompson cambiasse squadra. Sconvolto. E sarei sorpreso se Durant cambiasse squadra per un contratto a lungo termine, eccetera, eccetera. Quindi io diciamo che sono piuttosto, almeno La mia scommessa la metterei sui Warriors che confermano tutti e due.
C'è anche la cosa, la diceva credo Lowe con Auerbach, che Cousins è appena passata con l'infortunio, durante ci ha parlato tutto l'anno, ha visto come l'hanno trattato, ha visto un po' di cose, quindi sai.
Sì, questa è una lettura. A me la cosa che fa ben sperare dell'infortunio è che comunque Durant è estremamente longilineo, estremamente snello. E se quindi insomma io tra Colli alla Elton Brand o alla stessa di Marcus Cousins sono un pochino più, cioè un giocatore che ha una struttura fisica simile a quella di Durant che ha avuto quell'infortunio è Rudy Gay, che se non è tra sì. quello che ne è usciti meglio poco sono ci d'accordo. Manca quindi non, cioè nel senso non si sa, ovviamente si sta parlando solo di speculazione ed è difficilissimo da dire, però ecco non direi che Durant è spacciato, o sicuramente è spacciato come magari pensavo, e come pensavo di Cousins, ad esempio. Quindi però lì la speranza c'è. Detto questo, Clay è una CL, ormai credo che per le CL, se non vengono offerte delle cose, il recupero c'è, abbastanza sì. buono. Difficilmente sì. si torna sensibilmente peggio per gli CL. Cioè, ormai credo che le procedure di recupero siano notevolmente migliorate. Detto questo, quindi sì, magari tra due anni no, però nel senso, due anni in NBA sono 10 anni di mondo normale.
Cioè, ma anche 6 mesi si è visto quest'anno.
Anche una settimana.
A voglia.
Quindi, non lo so, cioè come fai a dire tra due anni sono in finale? Boh, sì, forse.
No, ma non sto dicendo ovviamente che ci siano, no, sto dicendo che forse non è questo il momento di salutarli, perché non si sa mai, ecco.
No, è
a differenza di altri.
Ma non credo sia mai successo, tu metti una squadra in un'enorme bolla di vetro e ce la lasci lì per un anno.
Qualcosa del genere.
Quindi voglio andare giù di testa, come succede a tutte le dinastie che finiscono bene o male. Ora non giù di testa, però che morano un pochino a quel punto di vista lì, sì, è cosa che non è proprio trapelata.
No, la mia foto è Kerr, una mano sulla spalla di Curry, una su Green, quando si rendono conto che non c'era il time out. E si guardano come dire, è andata male, pazienza. Però non, cioè, lì secondo me non vedi che è finita, però non lo so, ecco.
Ha fatto molto più male, cioè, a parte come è arrivata a finire, però quella con i Cavs ha fatto molto più male a quel punto di vista.
Cazzo!
Cioè, non sono neanche parenti.
Cioè, oddio, ma... No. Quel Thompson si è fatto molto più male qua, Durant pure, però. fatto molto più male qui.
In un certo senso sì.
Rimaneva a livello psichico.
Comunque, finendo sui Raptors, sugli Warriors, su una cosa rapidissima, ho sentito solite chiacchiere su Kevin Durant, erano corti, eccetera. Facciamo un attimo di visione d'insieme. Hanno vinto con Kevin Durant 2 titoli su 3. Senza Kevin Durant e con della profondità avrebbero vinta questa? Può essere, però magari avrebbero perso la prima. E perdendo la prima magari mettevi un...
No, io non sono sicuro di dire che senza Durant, ma con tutte le altre...
Sì, no, ma a parte, voglio dire, magari senza Durant perdevano la rivincita seria contro i Cavs, quindi magari si metteva qualche sassolino nell'ingranaggio, quindi magari non ci arrivano neanche in finale l'anno dopo. Magari 22 su 3 con Durant, appunto, quindi chi se ne frega, cioè cosa fai, non prendi Durant perché sennò sei corto, non scherziamo nemmeno. Anche perché, ripeto, è successa una cosa che non era precedente in nessuno sport della storia, cioè due dei primi 3/4 che si rompono così in due partite in fila, quindi basta. Per tutto il resto, faccio veramente fatica a tirare una somma della stagione e a dire, ma non hanno vinto, perché cos'è successo? Tornando a Toronto, secondo me si possono fare due cose. Una è provare a trovare a tutti i costi una narrativa. E questa secondo me è una cosa che ha senso per chi ha bisogno di trovarla. Cioè, sono finiti i super team... Non serve più avere due stelle, basta averne una super e intorno un sacco di gente che becca il mese di grazia. In questo senso ricorda un po' Dallas, nel senso che c'era un uber giocatore che ha beccato il mese della vita, e intorno gente che ha fatto canestro sempre, comunque a prescindere. Là erano Jason Terry e Barea e Stojakovic, qua sono stati Van Vliet e Lauri, eccetera, eccetera. E cose così, insomma, può essere un'indicazione per le squadre che stanno facendo la free agency, come dire, non ho bisogno di prenderne due, magari ha più senso prenderne uno. Però Però credo che questa roba ai general manager non interessi. Cioè, il general manager NBA medio cerca sempre di prendere tutto il talento possibile. Non è gente che dice, no, vabbè, sai che c'è, quest'anno hanno vinto con due stelle, allora io ne prendo due, l'anno prossimo ha vinto uno con una sola, allora ne prendo una sola.
C'è un general manager che ragiona di narrative in NBA.
Ho paura.
E ovviamente ben caricato. No, sai benissimo chi è, ti racconto. Che presenta i giocatori con i passi della Bibbia, quindi nel
senso, ecco, non è ben ci arriviamo dopo, stai buono. L'altra cosa invece è semplicemente rendere merito a una squadra che, ripeto, ha sicuramente beccato il mese o anche le due settimane della vita, ha sicuramente beccato una congiunzione astrale pazzesca, perché una delle squadre migliori della storia si è disintegrata, ma non, come dicevamo prima, su se stessa, ma ha perso letteralmente i pezzi. Però porca puttana, cioè Toronto per tutta la serie non ha fatto una piega. Ha fatto partite di enorme solidità, ha trovato in ogni serata. Intanto ciao team, buonasera.
Ciao a tutti tranne a Davis.
Va bene, quello con calma dopo. Cioè, Toronto non ha fatto niente per mettersi in difficoltà da solo, non ha mostrato praticamente nessun segno di cedimento alla pressione, e sarà sicuramente merito di Leonard e di Green che sono già passati di lì, e di Gasol che ne ha visto una marea e tutto il resto, però avercene, cioè non è una roba così automatica, eh.
Io il discorso che Toronto non ha stelle lo metterei un attimino in stand-by, perché ok, non ha degli all-star, nel senso non sono giocatori franchigio che fanno per 82 partite le stelle, però Siakam è molto molto vicino da quel concetto
ci
lì
arriva.
Ci siamo lì, insomma. Gasol, come dicevi tu, e lo stesso Ibaka non sono più stelle, però sono giocatori che a un certo livello sono lì, ci sanno giocare, non più continuativamente, non sono più quei giocatori lì che erano nel loro prime, però una serie di playoff te la giocano, cioè, non è
come era 16 game players, no? Ecco.
Come?
16 games players, come diceva Devon Green.
Sì, alla fine anche quello, no? Nel senso, ovviamente non è più Marc Gasol il difensore dell'anno, ma è un Marc Gasol che in una serie secca, cioè averlo e non averlo cambia.
Una serie secca con quel minutaggio, con quella rilevanza lì, cioè l'hai anche elevato per quel che è, l'hai ancora elevato. Cioè, un giocatore che inizia a perdere colpa a livello fisico e di mobilità, e che invece l'hai riciclato nella maniera perfetta.
Quindi è una speranza per tutti noi anziani, che anche se perdiamo i colpi a livello fisico possiamo riciclarci in qualche modo.
Guarda, io vorrei dirti di sì, ma so benissimo quali sono le mie di potenzialità.
Infatti, come andare in bicicletta e via.
Team su Instagram con la bicicletta, bene, sì.
A me stupisce come Toronto sia riuscita a non avere nessun giocatore che risultava ingiocabile, perché è una cosa che fanno spesso gli Warriors, anche il giocatore che lo tirano nel mezzo alle peggio cose, e quel giocatore improvvisamente deve uscire dalla serie perché can't play, come era Hunter, come era, insomma, tutti i vari giocatori che sono stati. Toronto non ne ha avuto uno che dice can't play.
È anche vero che finali da decidere, Golden State non poteva fare praticamente altro che buttare palla sotto a Cousins, quindi fa anche fatica a dire che fossero gli Warriors e che non hanno trovato debolezze nei Raptors. Sì, ecco.
Però non è che Marc Gasol gli è bastato buttarlo in mezzo e piccare perché era serie. Questo non è che Van Vliet lo facciamo morire dietro i blocchi e quindi non poteva giocare più. Quindi secondo me sono, erano due grandi incognite, le ha risolte, onore a loro.
Sì. E per finire, vabbè, sì, i singoli meriti dei giocatori sono evidenti, insomma, non è che dobbiamo stare qua a raccontarli. Nurse, che tra l'altro stava facendo poco fa una conferenza stampa in cui a un certo punto ha detto ai giornalisti: smettete di alzare le mani per farmi le domande, fatemele. Quindi è stata una ressa folle. Nurse sarà allenatore del Canada e quindi prova a vincere anche da quel punto di vista lì. E diciamo che a seconda di come viene su il Canada, non è impossibile nel mese giusto che il Canada possa giocarsela con gli Stati Uniti in una competizione internazionale, poi vedremo più avanti. Nurse ha avuto il grande merito di dare delle varianti, ne parlavate di nuovo anche voi settimana scorsa. La box and one apparentemente è una cosa elementare, in pratica a me sembra un po' come il tiro libero da sotto di Rick Barry, cioè è vero che è una cosa super intuitiva e super logica, ne hai uno da solo che fa tutto, gli altri che sono delle pippe, box and one, però convincere i giocatori a fare in finale NBA non è una cosa così semplice secondo me, e quindi questo dice tantissimo sulla connessione che ha sviluppato Norris con i giocatori, poi vabbè sui meriti tattici credo che di basket ne sa, ecco, ma questo probabilmente vale per tutti gli allenatori, cioè non credo che siano, a parte rare eccezioni, ma che sono ben evidenti, delle capre dal punto di vista tattico in NBA. C'è gente che non sa leggere, c'è gente che non sa usare la scelta, cioè non sa fare la scelta giusta, c'è gente che non sa parlare ai giocatori, però basket lo capiscono tutti. Lui parla bene.
Penso sia l'unica cosa, l'unica persona che sia uscita bene dal campionato inglese.
Vabbè.
Quella palestra. L'unica cosa. C'è un campionato inglese che giocano tra l'altro col sottofondo di musica tutta la partita, non lo dimentichiamo.
L'ho accennato l'altra settimana e credo che sia la serie di finale più complicata da analizzare, proprio per il retaggio e per il discorso dell'effettivo valore di Toronto, che negare è abbastanza miope, ma che al tempo stesso secondo me far salire oltre il livello corretto è molto facile, cioè nel senso la giusta distanza non ce l'abbiamo, nessuno si aspettava l'implosione di Golden State a questo livello, questo secondo me peserà parecchio anche tra qualche anno, secondo me non ci sarà una via di mezzo, o questa sarà una vittoria fortemente ridimensionata o sarà la vittoria Forge Edge. Non lo so quale delle due, ce lo dirà il tempo, come andranno a finire parecchie storie dei giocatori. Vale per molto, vale più o meno quello che ho detto la settimana scorsa, è la squadra giusta al momento giusto, oltre a essere bravo devi anche essere fortunato, tante squadre sono state più brave e meno fortunate, qualcuna è stata ancora più scarsa e ancora più fortunata, però ci sono una serie di storie strappacuore per dire la marcia capatonda, quindi giocatori che meritavano la Gasol sicuramente di finire la carriera con un titolo, Siakam che ha una storia personale meravigliosa, su giocatori che tendono a esserti molto più simpatici probabilmente di tante altre squadre, lo stesso Van Vliet che secondo me è un giocatore che fa quattro cose, le fa è un cuore che fa provincia, quindi bene così. Faccio la domanda a voi, ma secondo voi hanno portato delle novità a livello tattico e tecnico tali che qualcuno in NBA potrebbe credere di cavalcare quella strada lì?
Abbiamo detto un po' prima che arrivassi, certo. In realtà l'idea era no, cioè possiamo leggerci tutte le novità che vogliamo, ma i general manager direi che fanno il loro lavoro indipendentemente da
credo che la variabile impazienza da questo punto di vista se sia Agam, perché è un giocatore credo talmente singolare, se Leonard è strano se Agam è veramente unico, oppure sono due unici, cioè perché uno che fa quelle cose che fa lui a 100 all'ora o come dicono 100 miles and hour e tutte quelle cose che fa alla velocità che le fa, non necessariamente le fa da superstar, ma le fa unisce il classico atletismo un movimento della pallacanestro bene come raramente ho visto in casi recenti. Io un giocatore come Saga chi ce l'ha oggi, al di là del fatto che Leonard sia effettivamente facile da individuare come un unicorno, si ha fatto dei playoff veramente commoventi. No, chissà, poi ecco, se cresce.
Esatto, il discorso di Siakam è che per quanto siano sicuramente stati contesti che l'hanno aiutato eccetera, stiamo parlando del secondo miglior realizzatore e quando si iniziano a guardare i dati di coppia sua e di Leonard siamo tipo una delle prime tre prestazioni di coppia come punti segnati e cose del genere, la storia delle finali, e non è che in finale sono passate solo squadrette, cioè oddio, questo...
Anche ovvio. Dire che io e Leonard in finale ci siamo piazzati piuttosto bene.
Certo, però ne ha fatti 20, sì, ne ha fatti 7 e l'altro ne ha fatti 43. Quindi sono... Cioè, Siakam ne esce clamorosamente elevato di livello da queste finals e ne uscirà anche il suo contratto perché vabbè, Toronto gli deve offrire il contratto, gli può offrire il contratto quest'estate e qualsiasi cosa meno di Max. Siakam risponde grazie, ci vediamo in Restricted Free Agency fra... un paio di mesi, quindi bravo lui e sono d'accordo con Tim, cioè, lui è proprio strano, è strano il discorso, che però è talmente strano che a differenza di altri strani che hanno difficile collocazione, lui è collocazione semplicissima, lo puoi mettere dove ti pare, si ha lo puoi mettere dove ti pare a fare quello che ti pare, ovviamente è ancora grezzo ma ci mancherebbe altro, è iniziato l'altro ieri, quindi veramente un giocatore interessante.
Avevo letto un'infografica dove praticamente nessuno dei Raptors attuali è stato mai scelto in lottery.
Yes,
esatto.
Anche qui mi sembra una gioiosa sorpresa e un'ottima coincidenza, un ottimo elemento di pianeti. Io non credo che, visto questa infografica, la gente decida che ok, allora è bene non scegliere.
Esatto, non scelgo mai più in lottery. Direi di no.
De Rosa l'hanno preso in...
ma appunto non c'è più.
De Rosa non c'è.
Vabbè, ma senza De Rosa non arrivavamo mica a sta squadra.
Esattamente, il ragionamento da fare è proprio quello. Quindi grazie al cazzo che adesso non c'è nessuno in lottery. Probabilmente se fai la squadra dei migliori giocatori scelti fuori dalla lottery in NBA vinci a mani bassissime, però ovvio che per farla devi avere magari degli asset da poter scambiare, da qualche parte ci arrivi,
mi pare i primi 8,
sì,
quindi vedi che servono pure quelli.
Ma certo, ma infatti lo dicevo prima, cioè occhio a tirare fuori delle narrative o delle storie da imparare da queste finals, cioè sono belle le loro di storie, ma non, come dicevi tu prima, della tattica, ma vale anche per tanti altri aspetti, la costruzione della squadra, eccetera, eccetera. Quindi cosa dicono ste finals? Che se hai il supporto in casa che segna il 50% tra vinci, grazie al cazzo, nel senso, quindi non ripeto, ode a Toronto che deve andare avanti per i prossimi 15 anni, perché, ripeto, porca puttana, i Toronto Raptors hanno vinto l'NBA, quindi non tolgo niente a loro, tolgo eventualmente a quello che ne deriverà da loro, che non è detto che abbia senso.
Ha una legacy di 6 finali consecutive, però tutto
questo. No, però cazzo, i Toronto Raptors hanno vinto l'NBA.
Dei Toronto Raptors, dopo la partita, hanno chiesto a Kawhi cosa ne pensava di questo... Cosa vuol dire questo titolo per i Raptors? Ho detto, gli farà sicuramente
qualcosa. Frainteso.
Però è la terza persona plurale più brutta che potevo usare in quel momento.
Lo so, però è stato frainteso.
Io spero che vinca la causa la Nike, se usa lui.
Anche quella è una roba molto particolare.
No, perché non erano tra noi, vedi che forse è anche un po' lui un po' strano.
Ma arriva per i multinazionali.
No, ma sicuramente è anche un po' lui, questo è che non lo discuterò.
A un certo punto pensai che condizioni ero, una volta che speravo che vincessero hanno perso, pensai che amarezza quando serve.
Va bene, credo che l'argomento finals e attualità si possa chiudere qua. Io direi rapidamente, prima di buttarci sull'altra roba, finiamo l'arrivederci alle squadre che hanno chiuso la stagione, perché ci mancano sostanzialmente i Blazers, i Bucks e queste due, quindi lo facciamo abbastanza in fretta così poi ce ne andiamo. I Blazers, direi stagione eccellente, non credo che avere Nurkic avrebbe cambiato nulla a livello di risultato finale, semplicemente il loro livello è questo, però loro mi sembrano per il momento estremamente soddisfatti di questo livello, perché venivano comunque da sonori schiaffi ripetuti, quasi nessuno scommetteva, l'abbiamo detto più volte anche in questi playoff, che sarebbero sopravvissuti alla stagione, e anzi non solo sono sopravvissuti ma anche hanno fatto un signor cammino, vabbè, vittoria al primo turno, poi ne abbiamo già parlato anche con Miki, Lillard ha visto veramente il drago di Sharon. Poi sono schiantati su degli Warriors che a posteriori, ma un pochino anche durante, hanno detto, quindi occhio che Golden State sta stracciando Portland, ma non per forza solo per meriti propri. Quindi Portland è una squadra con tutte le virgolette del caso mediocre per essere una finalista di conference. Credo che tranquillamente le prime tre, includendo fila est, sarebbero state almeno dello stesso livello, sono addirittura superiori, e ripeto, non è per togliere la Portland, è che il loro livello è quello lì, sono contenti,
partivano comunque favorite in eventuale scontro.
Movimenti futuri nulla, no. sono strapieni di qualsiasi cosa nel cap, quindi resteranno questi, e se riusciranno bene, considerato che l'Ovest l'anno prossimo è aperto, tra l'altro può anche essere che vadano un'altra volta al primo turno col fattore campo, cioè adesso se mi dite che l'anno prossimo Portland vince 50, no, non una da dire.
Sì, ci può stare.
Qualcuno ha da fare ringraziamenti e saluti particolari a Portland, se no oltre.
Me l'ha sorpreso quando c'erano uscite le voci che non era detto che avreste voluto rinnovare Stotts, per fortuna ci siamo piuttosto in fretta, perché direi che come fai a criticare Stotts dopo questa stagione qua, e quindi bene così.
Ma dipende da che numero hai dopo la prima lettera del tuo nome e le prime quattro del tuo cognome nell'account Twitter, cioè dipende.
Ah, giusto, vero.
Non lo puoi fare, per
forza. A non smontare tutto, sì. Dopo la tragedia con i Pelicans due anni fa, mi meritano tanta, tra virgolette, tante belle cose da questo punto di vista. Credo che sappiamo tutti che sarà una squadra che non vincerà questo concorso con titolo NBA. Però preferisco questo tipo di squadra, sì, che sia, c'ha un suo effort piuttosto che tante altre che poi vivacchiano la maggior parte della regular season. Quindi se dobbiamo fare una media e questi stanno nella media o leggermente sopra, tanto di cappello. Diciamo che sono una squadra che ti dà sempre l'impressione che non è la partita, al di là che sia regular o meno, quindi tanto di cappello.
Ci sta, e poi è un po' il discorso di Toronto, quindi hanno fatto la stessa cosa, abbiamo una squadra competitiva, andiamo avanti. Cioè finché reggono quelli che abbiamo andiamo avanti, poi ovviamente ci vuole la botta di culo, il giocatore giusto per la trade giusta, eccetera. Loro per ora non l'hanno avuto, non si sa mai nella vita. Però è esattamente quello che ha fatto Toronto. Restiamo competitivi per anni, poi vediamo. Dall'altra parte c'è Milwaukee. Milwaukee vale un po' Denver, nel senso che se inizio stagione avessero detto guarda che arrivi qua, firmi col sangue. Per come sei uscito, un po' ci ripensi. In realtà poi, teoricamente, loro sono all'inizio. In pratica vediamo questa free agency perché hanno un bel po' di rogni. Tutti non li possono tenere. Mirotic, a meno che non resti al minimo, quasi è andato. Brook Lopez secondo me è andato, e credo che per la regular season sia un vuoto che sentiranno abbastanza. Per i playoff magari no, per la regular season sì. Ovviamente la cosa principale è tenere Middleton e Brogdon, e poi si fa il resto. Al momento un po' di profondità intorno a questi giocatori ce l'hanno, quindi tutto bene. È chiaro che anche lì inizia piano piano a ticchettare la bomba Antetokounmpo. Se vi ricordate era uscita la chiacchiera del tipo che Antetokounmpo dava tutto il credito ai Bucks a patto che tornassero in finale e così via. Io ripeto, secondo me quella roba lui non l'ha detta, però comunque che girino queste voci, come diceva Tim, è abbastanza dinamica normale in una squadra del genere, vedremo. Quindi anche loro sicuramente positiva, ti resta un po' l'amaro in bocca per come è finita, però in teoria loro da qui restano o vanno su, non dovrebbero andare giù, poi non si sa mai.
Considerato che l'anno scorso erano usciti in malo modo al primo turno, direi che...
Vabbè, ma lì colpiva di chi stava in panchina.
Infatti, non siamo d'accordo, ma
insomma, non è un problema.
Era da dimostrare comunque questa cosa, quindi direi che possono essere soddisfatti. La domanda è quanto prendono Middleton e Brogdon? Premesso che, come dicevi tu, li devi tenere, basta.
Tantissimo e tanto, rispettivamente.
Quindi max e quasi max?
Cioè Middleton magari non ne prende 32 che sono, ma secondo me non vai sotto i 27-28 di partenza. E Brogdon magari non prende i 27 del max, però 20 li può prendere.
Tim?
È svenuto, non risponde.
Sono un silenzio terrificante, cioè nel senso, cioè, a me spiace, ma ho dei lavori a casa, sto venendo, non ce l'hanno capito. Sto dirottando tutto verso il nobile bar che mi devo fare, quindi non posso.
Ancora una settimana, Tim, ancora una settimana con noi, poi inizio luglio puoi andare a farti un giro e ci risentiamo a ottobre.
I benedettini a fare gli amari con le mie mani. Sì. Ti ha preso chi? Che cosa?
Però ecco, credo che le cifre saranno queste qua.
Sì, prima credo anch'io. Anche perché, nel senso, se loro facessero i sparagnini su Sprogdon, io, la mia squadra, i Phoenix Suns di Phoenix, io, se ci buttassero 20 su Sprogdon, non mi farebbe.
Ma pure la mia, credo,
Sì, anche la tua.
Ma dai.
Non sarei dispiaciuto.
Stai a scherzare, no? 20, 10, 12. No, ma 20 sono tanti.
Lo so che 20 sono tanti, ma 20 attuali sono appunto 12 di una volta. Circa siamo lì.
Vabbè, ma io sono rimasto al vecchio conio.
Occhio a voler tornare alla lira, che qua è pericoloso.
Raga. Fanno pagare il mini bot, tanto.
Sta attento.
Ma sai che quasi quasi le provo a giocare in NBA, ragazzi. Visto male, magari riprende Brogdon 20 milioni di mini bot. Cioè, pensate, magari vede Tardelli, c'è crema.
Secondo me puoi iniziare con la Roma, Football Manager, non so chi possa essere il tuo bersaglio futuro, però l'opzione paga il giocatore in mini bot dovrebbe esistere a un certo punto.
Inizia De Rossi, non so se adesso
non c'è più De Rossi, mi spiace.
Facciamo il mini bot con Ghiaccio Chiagic.
Devi giocare a Sensible Soccer per usare De Rossi la prossima volta, non c'è più.
C'è più.
Vabbè. quindi vabbè, Milwaukee, vediamo come va Free Agency. Golden State, dicevo, allora, se va male sono sinceramente a rischio playoff, anche se comunque in regular season non è che marchi corri con 3,5 giocatori come ha fatto Toronto adesso, quindi fai un po' più fatica, però questi hanno letteralmente 3 giocatori NBA in questo momento, di cui uno, che è Iguodala, è ormai 0,5 giocatore NBA per la maggior parte della stagione. Quindi corri più green, più fuffa a caso, è sinceramente a rischio. La cosa migliore che possono fare, come dicevo prima, è tenere tutti, Cousins compreso. Quindi scommetti sul fatto che è una scommessa a bassissimo costo, perché tanto gli puoi dare tipo al massimo 20, cos'era, 25, 4 o 1 milione in più, una roba così. Vado a memoria. Scommetti che Cousins sia un po' più decente di come è stato adesso, regular season magari funziona e tiri a campare finché torna Klay Thompson. Però è complicata, e comunque sarebbe una squadra che ti costa, non mi ricordo le cifre, ma ti costa tipo 300 e passa milioni tra stipendi, luxury tax, per non sapere nemmeno se vai ai playoff. Cioè è tosta, è tosta, però è anche vero che non puoi, non, cioè vai a San Francisco il primo anno, cosa fai? Lasci stare? Passi?
Non se ne parla nemmeno.
Quindi i soldi finora li hanno fatti, stavolta li spenderanno.
Fa strano, perché deve essere quando, cioè, nell'ipotesi di inauguriamo il palazzetto, con il rinnovo di Durant, il titolo appena ricevuto, e invece ti presenti con Alonso McKinney.
Tra l'altro stavo pensando, ma gli Warriors, allora, i titoli li hanno persi entrambi in casa, Milwaukee tra le note, Cleveland e questo con Toronto. Quanti ne hanno vinti in casa? Uno solo? Perché uno contro Cleveland l'hanno vinto sicuramente,
sì,
là.
Era gara 6.
4-0 l'hanno vinto là.
4-0.
Il primo anno gara 6 era Cleveland o...
No, era Golden State.
Golden State, quindi hanno vinti solo due.
Anche perché erano quelli di Blatt che all'inizio facevano...
Sì, esatto. Giusto, quindi sono arrivati lunghi dietro in regular season, è vero. Ok, giusto, così come nota personale.
No, ma fa strano pensare... Ma la Oracle, e comunque i Warriors in generale, hanno un record perdente nella storia.
Sì.
Invece squadre che hanno un record vincente nella storia, ma ovviamente te lo cacci nei denti, i Phoenix Suns.
Ci sta bene nei denti, sei comodo. Vabbè, invece per Toronto, nel senso che ovviamente dipende da Kawhi. Gli dici, vuoi il max? 5 anni, un anno più uno, 2 anni più 1? Quello che vuoi, resta. Vai a capire come ragiona Kawhi. Quindi, cioè, io posso dirvi un motivo per cui ha senso andarsene, un motivo per cui ha senso restare per aver vinto il titolo, ma io non so come la pensi Kawhi, quindi che ne parliamo a fare.
Ma credo che Toronto sia abbastanza serena, nel senso, anche se andasse via, va bene, è andata così, come se becchi la più bella, ci vengono
solo. Ma non solo, cioè, se adesso che ne so, per qualche motivo esiste una regola che ti obbliga a rivalutare la trade, e Toronto dovesse cedere Anunobi e 2 prime agli Spurs, secondo voi non lo fa lo stesso?
Scherzo.
Ho vinto un titolo, che cazzo me ne frega. Quindi va bene tutto, sì, d'accordissimo. Poi esatto, vediamo cosa succede. Se Kawhi resta, comunque restano una delle favorite, come lo erano quest'anno, ricordiamoci appunto, quest'anno ne hanno vinte quasi 60 giocando al 60%.
Perché altro Kawhi ne ha giocate 60 e hanno vinto
60. Lui ne ha giocate 60, tra l'altro. Quindi sono sicuramente tra i favoriti. Poi dirvi se partono in cima alla Est o non ho idea, è una roba talmente particolare che non ho idea. Cioè, se devi cercare un paragone, non lo cerchi tra le squadre che hanno vinto. O meglio, può essere Dallas. Dallas l'anno dopo il titolo ha smontato, ha perso Chandler, non mi ricordo chi altro. Orlando quando è andato in finale l'anno dopo smontato perché è andato via Turcoglu, grazie al cielo è andato via Turcoglu, quindi fai fatica a trovare, sì fai fatica a trovare degli appigli per ragionarci sopra, ecco. Va bene, quindi abbiamo finito, chiusa ufficialmente la stagione 2018-2019. L'ultima cosa che resta di questa stagione è il draft, che sarà a brevissimo. Poi adesso ci organizziamo, vediamo se salta fuori una diretta, qualcuno, qualcosa, probabilmente sì, adesso vediamo. Lore, c'è qualcosa che dobbiamo sapere in anticipo? Perché dicevamo prima fuori onda, difficilmente gli anni scorsi, poi vabbè ci sono stati un po', però difficilmente gli anni scorsi si arrivava con così poco attenzione, al di là dell'hype, perché l'hype per Zion c'è, poca attenzione al draft, perché in realtà pare che non gli frega un cazzo nessuno cosa succede dopo Zion, sai già chi sarà la 1 e hai l'impressione che qualsiasi cosa succeda dopo sia più o meno uguale, perché boh, sì, c'è un calderone di giocatori che più o meno ti paiono simili, non ti cambiano granché.
Allora, sai già chi è la 1 e sai già che è un franchise player, è anche un tipo di mentalità di quelle su cui devi costruire qualcosa per i prossimi 15 anni, quindi e lì ci si può già fermare. Col 2 e il 3 hai la possibilità, non la certezza, di avere due giocatori che potrebbero cambiare veramente l'oroscopo di una franchigia anche in tempi non lontani.
Però se credi gli oroscopi è colpa tua, quindi capisci che dire vero. Che cambia l'oroscopo non è che gli fai un favore.
Molto giusta questa osservazione, perché io sono uno che spacca il cazzo.
Esatto.
Hai due giocatori che promettono, non hai certezza, l'altro è quasi una certezza, dopo che se ne dica. E dalla 4 in poi, marasma. Marasma, perché comunque abbiamo dei giocatori che sì, potenziale per fare molto bene, potenziale che potrebbe essere molto più nascosto di quello che si è visto finora, anche perché comunque parliamo di ragazzi di 20 anni, tantissimi role player, tantissimi giocatori che andranno a costruire una rotazione NBA, non per forza il quintetto, e parlo già dalla 4 in poi, ma tanti giocatori che secondo me potrebbero dare un contributo importante, e lì c'è da capire quale squadra valuta la skill o il particolare di un giocatore rispetto a un altro, perché poi ora dico, però dalla 4 alla 10 credo ci sia pochissima differenza, così come dalla 11 per arrivare fino alla 30 probabilmente. Quindi diciamo che è un draft particolare, livellato verso il basso a livello di talento, che è un draft che sanno fare, che è interessante per capire chi sa fare bene il GM e chi di questi ha veramente una visione di insieme di quello che può essere il potenziale di un giocatore all'interno di un altro sistema completamente differente rispetto a quello a cui è abituato. Quindi diciamo che se c'è pochissima attenzione è sì, perché ci sono state le finali a ridosso e non c'è stata la gara 7 perché sennò era veramente due o tre giorni dopo, ma c'è anche un draft che non è particolarmente interessante se non per la scelta numero 1.
Confermo. Mi è sembrato un draft a un giocatore da un po' di tempo. C'è chi lo chiama un draft tre giocatori, io sinceramente tra la 3 e la 7-8 non vedo questa differenza abissale. Il fatto che sia un draft a un giocatore non vuol dire che ci sarà solo un giocatore per la chiesa, perché come tutti i draft le sorprese saltano fuori, però non mi sembra che un draft diciamo livellato verso l'alto come era l'anno scorso.
Sì, però sai, un conto è se la sorpresa che ti salta fuori è, per restare sulla tua attacca, Kawhi Leonard, un conto è se la sorpresa che salta fuori è Kuzma. Sempre per stare sulla qualità, cioè, c'è un po' di differenza, ecco.
No, certo, però ci sono anche le... Cioè, io penso che possa scappare il Giannis, il Kawhi della situazione alla 15-20, o così. O anche il Lillard alla 6, se vuoi, che era la sorpresa.
Sì, sì.
Del genere, però ecco.
Ci sono due prototipi proprio del genere, perché da parte c'è Garland, che sembra appunto che quando vai a fare la comparison, la prima cosa che ti dicono è Lillard, sì... e dall'altra parte c'è Dumbaya che dice la comparison Giannis. Sì, ok, come teoricamente, ma... a livello teorico è molto bello, poi c'è il campo in mezzo come sempre.
Però. D'altronde anche Deshaun Stephenson era Michael Jordan a livello teorico, quindi insomma...
No, ora no, io spero sinceramente che questo non fai carità. Un pochino più, ecco, un più affidabile.
Beh, un po' di tempo gli danno già la label del weak draft, quindi paradossalmente per la maggior parte dei giocatori questo è assolutamente una coperta di Linus.
Sì.
Le aspettative sono decisamente molto più basse di altri draft, e questo di solito è un bene per giocatori che magari sono buoni ma non buonissimi, o che ci hanno bisogno di un po' di tempo per uscire fuori. Meno questione c'è, beh, so che è un assunto abbastanza da, diciamo, capitano ovvio, però è importante ribadire pure quello. Francamente mi sembra un draft pieno di mistero, gente che può finire a 9, secondo me finisca tranquillamente da fine a fine del primo giro, cioè è molto livellato, non so se è verso l'alto o verso il basso, però mai come in questo caso speriamo che le franchigie siano date dei scouting competenti, come sappiamo non
è il draft degli artwork, ovvero chi ha dimostrato di essere un giocatore predisposto al lavoro continuo individuale verrà messo davanti a gente che probabilmente avrà anche più talento, secondo me.
C'è chi spera che proprio franchigia abbia uno scouting competente, c'è chi spera che proprio franchigia abbia uno scouting.
Sarà anche un bel macello fare i voti, caro Lorenzo Neri, che ti toccherà fare il draft il giorno dopo, nel senso che appunto se tanto tipo dalla 11 alla 30 è un calderone, come fai a premiare quello che sceglie alla 30 il giocatore che magari è dato alla 11?
Infatti non si va di voti, ma si va da anni.
È un bel macello.
Cioè. Sì, sì, no, ma infatti l'idea deve essere quella di valutare pick per pick, perché sì, rischia di essere veramente un draft dove i tier sono molto larghi, ecco, mm-hmm. E contiene tanta gente, a parte quelli dove c'è l'1.
Sì, cioè sembra tipo tier 1 Zion Williamson, tier 2 vuoto, tier 3 un paio, tier 4 80.
O quasi.
Sì, no, per carità. Poi c'è il tier 4 magari sono in 15, il tier 5 sono in 80, però quella roba lì, ecco.
C'è anche un po' da capire, che cioè, nel senso, mi sembra un contrasto in cui non tutti i tier hanno la stessa distanza.
Tra l'altro, appunto.
Oh, ma l'anno che ci siamo due scelte ci fa sempre così, no? Non c'è i denti.
È perché ne ha tre range che è così, più che altro.
Che le scelte non ha lo scouting, quindi è bene che lo scelga.
Dove scelga 19, ma speriamo ci sia qualcosa di decente.
Vabbè, mi sa che abbiamo finito gli argomenti e ci tocca. Io spero di calmarmi al massimo mezz'ora.
Quanto sono forte, ho rotto le coglioni. Non vuol dire guai.
Io invito gli ascoltatori a prendere questa clip di Tim e a riprodurla al rallentatore al contrario, probabilmente c'è un messaggio satanico.
Ma che fai che la urlo come suoneria, Tim?
Certi pezzi rock anni 70. Vabbè, allora, facciamo un po' d'ordine, va? Allora, ci sono secondo me vari livelli di cui affrontare questa questione. Il primo è, i Pelicans sono... in questa situazione perché ci sono messi praticamente da soli facendo cagare a livelli vari ed eventuali per anni, quindi fai fatica a dire che nel complesso abbiano vinto. Sicuramente ha vinto David Griffin perché ha preso in mano in questo momento la squadra, ha preso in mano i debiti del predecessore e li sta saldando, quindi sicuramente per i Pelicans è un ottimo scambio dato il contesto, perché l'ultimo giocatore ceduto in situazioni simili è stato Kawhi Leonard e i San Antonio Spurs ci hanno preso qualcosa, però non è che ci hanno preso la roba della vita. Sicuramente la scelta di Griffin è diversa, ammesso che sia una scelta, perché se il materiale che ti offrono è quello, tu devi scegliere quello che ti offrono, però sicuramente non ci ha preso in assoluto male. I Lakers ovviamente vincono la situazione, anche qui sì, ok, giocheranno in due, però non mi sembra che giocando in 10 finora abbiano fatto faville, quindi forse è meglio giocare in due. Arriveremo più tardi ai problemi di, per completare il roster e tutto il resto. I Lakers in due anni hanno preso LeBron James e Anthony Davis, quindi il noccio da questo non resta questo, facendo tutto il possibile per sbagliare, per far cagare, per essere una dirigenza oscena paragonabile a quella dei Knicks, per tutto quello che vi pare. Il punto della questione resta che i Lakers hanno preso LeBron James l'anno scorso, e anche perché hanno preso LeBron James, Anthony Davis quest'anno, quindi ovviamente i Lakers ne escono vincitori. Altrettanto ovviamente c'è chi giudica troppo scandaloso eccetera il pacchetto offerto ai Lakers, e chi lo giudica scandaloso nel verso opposto. Credo che il problema fosse semplicemente, come dicevamo prima, di domanda e offerta. I Pelicans all'ora del Demps erano convinti del fatto che rinunciando allora alla proposta dei Lakers avrebbero trovato qualcosa di molto molto simile, e ci hanno preso, perché questa trade è sostanzialmente la stessa cosa che era stata offerta allora. Sì, non c'è Kuzma, sì, la scelta è diventata una 4, allora era una 9, quel che l'era, va bene, però siamo lì, insomma, non è che ti hanno tolto una cosa gigante o messo una cosa gigante, quindi era quella. L'altra concorrente pareva fossero i Celtics, che non hanno voluto in nessun modo offrire Tatum. Pare che le richieste di New Orleans fossero tipo Smart, Brown, Tatum, le due scelte migliori dei Celtics di quest'anno, più le altre due future in arrivo, quindi Grizzlies e credo un'altra. E per evidenti motivi del tipo rischio di perdere tutto in un anno, Ainge non ha messo Tatum, perché poi il rischio qual è? Irving se ne va, Tatum lo cedi, Anthony Davis non rifirma, tu in un anno hai distrutto completamente la cosa, evidentemente non se l'è sentita. Quindi i Pelicans hanno tirato la corda più possibile con i Lakers, trade fatta. Quindi io direi, iniziamo da qui e poi aggiungiamo i dettagli sul salary cap, i Lakers, le dirigenze, eccetera.
Si può dire che hanno pagato una scimità e la dovevano fare.
Ecco.
Hanno pagato tanto, sì. Dovevano fare sì, per forza.
Abbastanza.
Mi sembra molto in dubbio che i Lakers erano abbastanza costretti a fare una roba del genere, sarebbero stati nulli sia a livello, insomma, di free agency, che a livello di anche potere contrattuale, di molte cose. Non hanno magicamente risolto tutti i problemi con la bacchetta magica, perché la dirigenza è ancora quella lì, la situazione in spogliatoio è ancora quella lì, e adesso, se volete, addirittura peggiorata, perché non è più lo spogliatoio di Rich Paul, ma è lo spogliatoio di Rich Paul al quadrato, perché chiunque va lì deve andare lì sapendo che quello è lo spogliatoio di Rich Paul, e non parlo solo dei pesci piccoli, ma anche l'eventuale pesce grosso. Diciamo che deve essere grosso parecchio per non subire la cosa, quindi comunque non è magicamente tutto risolto. I Lakers ovviamente sono in una situazione enormemente migliore rispetto a quella che hanno prima di aver fatto questa trade, anche se hanno ceduto praticamente il loro futuro, la loro anima, tutto quello che avevano. Non sono sicuro, come alcuni vogliono far passare, che hanno quello che hanno dato è poco per tutte quelle scelte, tutti quegli swap. Ci sono delle mosse che secondo me sono molto interessanti di Griffin, ad esempio quella scelta 2022 che possono scegliere di avere nel 2023, a me sembra proprio fatta apposta per aspettiamo il draft degli high school.
Eh sì.
E non sapendo ancora qual è,
spiega questa cosa che magari gli ascoltatori non sanno.
Ok, giusto, fare. Ci sarà allora, l'NBA ha già annunciato che a breve abolirà la regola dei one and done, quindi non è più obbligatorio per i giocatori farsi un anno di college, ma si può andare direttamente dall'ultimo anno di high school,
cioè più che altro abbassano l'età in cui si può entrare in NBA, in sostanza.
Esattamente, quindi non si entra per 19 anni
e ci limbo, esatto.
Basta avere 18 anni, a stesso maggiorenne si entra. Questo vuol dire che ci sarà un anno, un draft, in cui avranno tutta la classe di quelli che normalmente dovevano andare su perché fanno i 19 anni, ma c'è anche tutta la classe successiva di 18 anni, quindi fondamentalmente esisterà un draft in immediato futuro che la butto molto
doppio.
Macronicamente è doppio.
Esatto. Doppio.
E quindi una scelta che è una 20 puoi paragonarla a una 10, perché scegli da due classi di draft, quindi normalmente quello che trovi alla 10 lo trovi anche alla 20. Il fatto che David Griffin non si sa ancora che anno è, sembra molto difficile a questo punto che sia il 2021 come si ipotizzava, perché gli deve dare un preavviso di credo 18 mesi, no?
Sì, ci sono delle robe burocratiche.
Non è che possono dire, oh, allora domani allora si prende anche quelli degli AI. Ovviamente ci sono delle robe burocratiche. Il 2021, che sembrava il più indirizzato, sembra difficile adesso. Più probabile che sia appunto il 2022 o il 2023. Sono appunto queste mosse. Quindi Griffin, facendo questa mossa, si prende diciamo, la garanzia di avere un'altra scelta in quel draft lì, o a meno che non sia, non è quel draft lì, ma i Lakers per quale assurdo motivo vanno a scegliere molti davanti, cioè, sicuramente è un asset molto interessante già adesso, sono tutte scelte non patente. Non è anche vero che credo che i Lakers abbiano dato troppo perché i giocatori che hanno dato sono tutte grosse incognite. Non si sa Lonzo cos'è fuori da Los Angeles. Lonzo ricordo che ha sempre giocato a Los Angeles, anche al college, anche all'high school e ovunque, cioè non è mai cambiato di stato. I problemi caratteriali di LaVar non so saranno meglio o peggio una volta a New Orleans. Comunque
fratelli invece hanno fatto un tour promozionale, quindi...
Sì, sì. Ingram
ci sono... fare nei puttan tour altro che tu promozionali.
Ingram ci sono dei problemi fisici notevoli. Art non sembra un giocatore che sposta i destini di una franchigia. Carità, può venirne buono, può venire un titolare, quello che volete, ma direi che non è lui il centro della trade. Quindi a me sembra che i Pelicans hanno avuto quello che volevano, non hanno ricevuto tutto quello che volevano, era la miglior cosa possibile. Probabilmente quella che nel mercato era la migliore, sì, perché dubito che ci fosse un'offerta migliore di questa. Anche considerando che le cose c'erano, la cosa che fa storcere il naso della trade è che è una trade estremamente pilotata dagli agenti, da Anthony Davis. Però insomma, non mi sembra neanche una grossissima novità.
Ah, diciamo che se non altro la squadra ha pagato. Ecco, cioè, il discorso è questo. Poi puoi, non dovresti, vabbè, pazienza, pilotarla. L'importante è che il, come dire, quello che arriva alla squadra che cede il giocatore franchigia che vuole andarsene sia equo e congruo. Ci sono leghe in cui c'è un sistema tipo l'NFL di automatico di compenso, ad esempio anche quando il giocatore cambia in free agency, perché si cedono scelte al draft di vario livello. Qui se non altro si è rispettata questa, si è verificata questa cosa. Poi sì, probabilmente in un mondo ideale in cui Anthony Davis non parla e non minaccia e non fa nulla, magari i Celtics alzano un po' l'offerta, non lo so, però non è che si parla di una roba scandalosamente migliore senza Tatum, perché poi è sempre stato quello il punto.
Sì.
Ecco.
Io capisco anche che Inge, una volta che Kyrie Irving dice tutto quello che ha detto, inutile fare un riassunto comunque.
Sì, con Kyrie Irving... sarebbe anche complicato,
credo. Esatto, con Kyrie Irving diciamo mezzo fuori dalla porta, secondo me è anche difficile per Inge giustificare il cedere Tatum per un rental di un anno, quello che potrebbe essere un rental. Quindi, per quanto possa contestare nel passato a Inge l'immobilismo, secondo me qua ha fatto quello che poteva. Quando la finestra si è aperta gliel'hanno chiuso in faccia.
Sì.
Prima non poteva materialmente scambiare.
Team, considerazione generale, poi andiamo a vedere, ripeto, il futuro dei Lakers, il futuro dei Pelicans, eccetera.
Palese, vabbè, la divergenza l'abbiamo già ampiamente scevrata nelle puntate precedenti, non è cambiato nulla. L'unica novità è che fondamentalmente LeBron e agente hanno preso definitivamente possesso. Se prima era il 60, probabilmente adesso siamo arrivati a quota 90%. In questo momento è comunque positivo per i Lakers, perché si sbloccano un impasse, hanno, mi sembra un po' come quei pugili che sono costretti a un angolo, scaricano la compilation dei pugni contro l'avversario e questo si scansa e guadagnano così un round o due. Ora bisogna vedere se tutto questo porta a diciamo un nuovo centro di gravità permanente dei Lakers o se hanno solo guadagnato un paio di round. Non bastano i grandi giocatori per fare grandi squadre, sono la base essenziale, ma poi non basta, ci vorrebbe anche un progetto tecnico. Ci sono una serie di perplessità su Anthony Davis che secondo me non sono state scevrate abbastanza all'interno dell'NBA negli ultimi due anni, vuoi anche perché i Pelicans hanno fatto di tutto effettivamente per far schifo. L'NBA ne esce vincitrice perché secondo me è uno scambio accettabile dal punto di vista del gioco, cioè nel senso non è più quella porcheria che sembrava l'anno scorso. I Pelicans riescono potenzialmente con una squadra che l'anno prossimo è agghiacciantemente divertente, che non significa che vincerà, ma secondo me rischia con Williams e gli altri di essere veramente divertente, e quindi tutti contenti per come è andata a finire la situazione. I Pelicans sotto sto peso. La cosa importante è capire se i Lakers hanno definitivamente risolto il loro problema, indipendentemente se arriva la terza scelta o meno. LeBron e Anthony Davis sono fatti l'uno per l'altro da un punto di vista tecnico, considerando le ultime tendenze di LeBron? E questa è la domanda. Che siano due tra i primi 10 giocatori NBA non ci piove.
Al momento è il big two più grosso, credo, perché un big two non esiste più, perché Curry e Durant non giocheranno insieme la prossima stagione, e anche se Durant dovesse essere Golden State, è la coppia più forte in questo momento.
Il secondo penso che sia Embiid Simmons
o Westbrook George, comunque
Westbrook siamo George, sì.
E sono abbondantemente, quindi due tra i primi, secondo, paradossalmente possiamo anche parlare di due tra i primi 5 / primi 6,
sì.
E quindi tanto di cappello, è una cosa che succede molto raramente anche nei top team. Il discorso è, si prenderanno tecnicamente, non dal punto di vista umano, e soprattutto questi effettivamente sono tra i primi 6, ma il discorso è i primi 6 da un punto di vista Chailing è ok, ma da un punto di vista di effort sappiamo tutti che nessuno dei due è in grado di garantire 82 partite con una usage di un certo tipo. LeBron perché va per i 35 e mezzo alla fine della prossima stagione, e Davis perché oggettivamente non deve avere una stagione da 82 partite cavalcato in maniera selvaggia, anche perché sennò rischia di rompersi. Questo è il primo aspetto su cui ragionare. Il secondo aspetto è come gioca Anthony Davis, perché sul fatto che giochi LeBron in quel modo ormai non c'è più nulla da discutere, non cambierà certamente adesso. E LeBron tende ad avere delle posizioni di gioco molto simili a quelle della power forward, che fondamentalmente è la posizione in cui gioca Anthony Davis, che secondo me non ha molta voglia di andarsi a sbattere a giocare da 5 puro. E Anthony Davis secondo me c'ha una debolezza che non hanno i lunghi che vanno per la maggiore adesso, Embiid e Jokic. Non inizia l'azione, se la inizia non la inizia mai in modo convinto, e si ritrova col pallone in mano quando ne sono passati già 15-20 secondi, e in questo secondo me perde un po' di potenziale rispetto a tutte le clamorose qualità offensive che ha tirato su. Ricordiamo che quando è entrato in NBA era raw, adesso è un giocatore estremamente competente.
Il primo anno saltava verso il ferro e la tirava dentro, non faceva altro.
Adesso, esatto, ha messo tante belle cosine dentro. Però resta un giocatore che, essendo cresciuto anche come per certi versi Leonard, uno costruito, che non è una critica ma è anzi un tanto di cappello, è un giocatore che se il difetto maggiore del costruito di Kawhi lo scopri perché magari non ha molta confidenza con i passaggi, in generale non è un grandissimo play aggiunto, per Davis vale la stessa cosa. In più se comincia l'azione spesso Leonard, Davis non ce l'ha, prende palla a 15 secondi spesso quando è cominciata e perde un pochino di stabilità la sua azione. E la mia, quindi il dubbio che mi pongo io è, ma se LeBron palleggia 15-20 secondi e poi gli dà la palla a lui, vanno d'accordo?
Secondo me, e ti dico la mia visione personale, sì. È un discorso che mi sono fatto fin da quando c'è stata appunto la crescita che avete descritto voi del monociglio. Davis è un giocatore secondo me con tantissimo talento a livello offensivo per quanto riguarda gli strumenti che può usare e le soluzioni che può anche ricoprire da questo punto di vista, però secondo me io ho sempre visto una mancanza di un lettore accanto, di un lettore che prendesse decisioni anche per lui. Una cosa lo poteva fare Jrue Holiday, e infatti quando si sono trovati Jrue Holiday ha giocato in maniera continuativa, sono andati bene. E è una cosa che vediamo, che potremmo vedere con LeBron, che è uno che prende e palleggia 15 secondi ad azione, ma è anche uno che ti trova nella soluzione che vorresti in questi casi qui. Perché su LeBron vediamo sempre che è un giocatore che tende a fermare il pallone, e lo è, però non ci rendiamo conto che poi la soluzione perfetta per il compagno la trova nella maggior parte dei casi. E questa io credo sia la soluzione perfetta per Anthony Davis, che non essendo, appunto partendo dal discorso di Rowe, da questo punto di vista non ha mai portato le letture sulle skills. E io questo sinceramente mi piacerebbe vedere, non sto dicendo che non sa leggere completamente, che però per in certe situazioni io preferisco sempre che abbia accanto uno che sappia leggere per lui.
Non ha per il gioco straordinario, ma è anche normale, cioè, non è che devono essere tutti Embiid barra Jokic, cioè, da questo punto di vista. Quelle sono le eccezioni, la regola in senso buono per una star che quella posizione è sicuramente lui, in senso mai non sminuendolo, ma normalizzandolo nella sua, tra virgolette, grandezza. Comunque era sempre una mia visione.
No, ma io infatti sto dicendo, il discorso è Anthony Davis che viene marcato da un giocatore più lento e lui prende e gli tira in faccia, poi fa canestro, magari non è la soluzione migliore, e poi magari se le vai a contare tutte insieme qualche cosina ci perdi, è proprio un aumentare l'efficacia, perché ora sembra che stia parlando di un giocatore che non vede niente.
Migliorare
la produttività, che è già alta, e può secondo me toccare dei picchi notevoli anche accanto alle LeBron, considerando che poi avrà anche i momenti proprio suoi, non solo quelli di LeBron.
Miglior compagno di LeBron da primo anno a Miami con Wade? Sì. Secondo?
Ma potenzialmente il migliore in assoluto, perché Wade era già un po' in calo, Anthony Davis può diventare anche più forte di così. Sì.
Sì, non è il miglior LeBron in assoluto, però Anthony Davis probabilmente...
Esatto, non è il miglior LeBron, certo.
No, io ragiono proprio in ottica dei lunghi che ho visto volere da LeBron, Bosch, piuttosto che lo stesso Kevin Love, quando l'hanno preso con quell'idea lì. Cioè, sono lunghi da pick and pop.
Certo.
In realtà quell'altro si salta col pick and roll, che sembra una bestialità, però in realtà non è così sottile la differenza. Cioè, passa un mondo. E quindi quello un po' mi perprime, nel senso, è chiaro che lo ribadiamo, cercare un cuore nuovo, cercare una versione diversa che non sia hanno stuprato il gioco, compagnia bella. Però è interessante da questo punto di vista. Cioè, è chiaro che deve adattarsi LeBron piuttosto che Anthony Davis. Però uno abituato a avere lunghi da pick and pop, improvvisamente aveva un giocatore di quel tipo che comunque, secondo me, va un po' sulle sue posizioni preferite, necessita dell'allenatore che gli dia una spaziatura del certo tipo. La domanda è, i Lakers ce l'hanno? Me lo auguro. Oppure voi mi dite che si mettono a posto da solo?
No, allora, un pochino credo che potrebbe mettersi a posto da sé, perché LeBron a 36, poi 37 anni, avrà probabilmente un pochino meno voglia di andare dentro in palleggio, quindi il lungo da pick and roll gli fa un pochino più comodo con la pick and pop. Poi vabbè, c'è sicuramente da considerare che Davis non è che non sappia giocare il pick and pop, che fa entrambe.
Quello volevo dire, Anthony Davis credo che sia tra i migliori dell'NBA come percentuale del long two. Non è tutto lo spacing del mondo, però non è che non lo so giocare il pick and pop.
Sì, sì, ma era una squadra che fa borderline playoff.
Sì, era la sua squadra, adesso non è più la sua squadra.
Credo che come attenzioni richiamate sarà più o meno la stessa cosa, perché più o meno sicuramente avrà intorno compagni più scarsi di lui, ecco, quindi a parte LeBron,
ma ogni volta che prendeva long shoe, secondo me era un'occasione sprecata per l'attacco dei Pelicans.
Una cosa, non so se è una sensazione solo mia, che sono pessimista di natura e quando vedo Lakers magari ho il paraocchio, è una bestemmia se dico che al momento io non sono sicuro che comunque vanno a playoff.
Usti. Vabbè, nel senso che credo che sia un discorso che non si può fare, nel senso che
dovrebbero, anche perché veramente sono i primi due, cioè il duo migliore dell'NBA a livello,
sì,
cioè non giocano, cioè gli altri tre non saranno Wagner, Bonga, sì, e Caruso, che non mi ricordo chi è rimasto. No, beh, c'è Kuzma, giusto, quindi
Kuzma, vabbè, ma allora, al momento non saranno questi, e quindi è un discorso un po' molto ipotetico così. Però la cosa che volevo un pochino sottolineare sono, non è l'Est, quindi non bastano le ultime 20 partite dell'anno ad alto ritmo per avere una buona posizione e fare i playoff o avere un fattore campo o altro. Quindi questo qui secondo me è un po' gioca. Seconda cosa, lo staff tecnico proprio a livello di panchina così, è il peggiore di tutte quelle che all'ovest vogliono andare a playoff.
Ci sta.
Di tutte, proprio non è che c'è un dubbio da questo punto di vista, sono i peggiori in assoluto. LeBron dell'anno scorso, a livello di regular season, non è una garanzia di vincere tantissime partite, specie se gioca la difesa come l'anno scorso, e questo dovrebbe essere, magari mi sbaglio io, la stagione, l'estate in cui si allena un po' meno perché deve girare quel film. Allora, non sto dicendo che non fanno i playoff o sono sfavoriti a fare i playoff, dico che la garanzia che fanno i playoff, specie per come andrà l'Ovest così, non ce l'ho oggi.
Chiaro. Per ricollegare un po' di roba detta, aggiungiamo il secondo livello di analisi, nel senso che è ovvio che a questa squadra serva l'esatto opposto di quello che hanno aggiunto i Lakers lo scorso anno a LeBron, quindi non i Rondo, i Lance Stephenson, ma tiro, 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 difesa, tiro, difesa, difesa, tiro. Allora, sono riusciti a tenere Kuzma, poi vabbè, i cattivi dicono che sia stato Griffin a volerlo lasciare, come dire, Kuzma, no, io voglio Kuzma, no, non te lo do, ah ok, allora dammi tre prime scelte, va bene, quando in realtà probabilmente l'idea era già quella dall'inizio, ma questo non lo sapremo mai. Kuzma è stato uno dei primi 10, se non mi ricordo male, giocatori per tiri da tre spot up presi e col 31% li ha segnati. Quindi tiro finora non ci siamo. Kuzma sarà sicuramente fondamentale perché credo che sarà nella stragrande maggioranza dei suoi minuti in campo il secondo attaccante dei Lakers, proprio perché i primi due non credo che verranno staggerati, usando questa parola tremenda in italiano, abbastanza per averne sempre uno in campo. Quindi Kuzma sarà molto, molto, molto importante. Altra malelingua dice che sarebbe stato tenuto perché è quello dei giovani che ha mostrato la maggior mamba mentality o che è sembrato più maturo, eccetera, eccetera.
Ma io ho sentito un'altra malelingua.
Quell'altra la lascerei a Fleccio quando torna con la finestra sul canile. È quella, no?
Sì, sì, che fa l'amore con la figlia del
giocatore. Eccolo lì, quello lo lasciamo lì. Vabbè, hanno tenuto Kuzma. Il problema grosso è appunto cosa gli metteranno intorno. Perché... E qua, piccolo inciso, allora, se non ve ne frega una mazza del salary cap, vi capisco, posso assolutamente capirvi. Il problema è che il salary cap è una parte molto significativa di come funziona l'NBA, e cose che si possono fare e soprattutto non fare cambiano quello che i general manager pensano o non pensano o provano a fare o non provano a fare. Dall'altra parte però, adesso col fatto che siamo diventati tutti molto più esperti salary cap, non per questo tutto ciò che leggiamo su Twitter, magari perché, faccio un'altra cosa, su Twitter abbiamo due più due fenomeni da questo punto di vista, i due sono Larry Kuhn e Albert Namad, i più due sono Pincus e Jeff Siegel, che sono persone, ci sarebbe anche Mark Dix, ma adesso non fa più tanto, sono persone che sanno praticamente a memoria il CBA e quindi vi potrebbero dire qualsiasi cosa e non lavorano per le franchigie per motivi vari, ma potrebbero probabilmente. Il fatto che noi adesso su Twitter leggiamo queste cose ci in un certo senso autorizza a sembrare tutti super esperti, super fenomenali, super tutto. In realtà forse non è proprio così, quindi faccio fatica a scandalizzarmi perché, e adesso arriva l'arresto, Pelinka non sa quella piccola sfumatura che permette di... magari quella sfumatura la conoscono in 5 al mondo, quindi se Pelinka non la conosce, semplicemente uno che fa onestamente il suo lavoro, non è un fenomeno, ma credo che lo sapessimo già, nel senso, non è che abbiamo imparato oggi che Pelinka non è un fenomeno fra i GM. Probabilmente però non è anche la merda che sta venendo fuori in queste ore, ecco, non è oggi il problema di Pelinka.
Ti contesto un secondo una cosa. Prego. Si critica fortemente Pelinka, specie dopo l'articolo di Buster Holmes, che i Lakers hanno personale competente, ma semplicemente viene ignorato. Il fatto che Pelinka non è quello che è addetto al sapere questo cavillo, ma magari ce n'è uno all'interno dei Lakers che è stato ignorato, potrebbe essere proprio così.
Questo può tranquillamente essere. Comunque, il punto qual è? A seconda del tempismo delle mosse cambiano diverse cose. Ci sono delle questioni basilari, del tipo che per i bird rights, i cap holds, eccetera, eccetera, conviene prendere un giocatore in un modo e firmare quell'altro in un altro, viceversa. Non vi annoio, se volete che vi annoio me lo chiedete in privato, venite a trovarci sul gruppo Telegram in cui si parla spesso di ste cose, che è ball_don_t_lai su Telegram, quindi cercatelo. No, non annoio gli ascoltatori cui magari non interessa sta roba. Ci sono tre scenari possibili. Premesso che la trade va fatta nel prossimo anno, la prossima stagione, non può essere fatta adesso, quindi la prima data buona è il 6 luglio, quando finisce la moratoria e si possono fare le cose. I Lakers prendono Anthony Davis in quel momento, per come è costruito lo scambio possono avere o 23, diciamo, e mezzo, o 27 e mezzo, quasi 28 milioni di spazio salariale. Questi 4 milioni ballano sul trade kicker di Anthony Davis, che ha nel suo contratto un, appunto, bonus nel caso di scambio, che i Pelicans pagheranno, soldi che escono, i Lakers avranno sul loro salary cap, monetine finte che contano. Ovviamente questi sono pochi soldi per i Lakers, perché i max salaries vanno in tre fasce: 25% per quelli che escono dal contratto da rookie, per farla breve, 30% per i Rose Rule, quindi rookies che hanno ricevuto certi premi o raggiunto certi traguardi, o quelli di mezza età, 35% per i super veterani o per i famosi supermax recenti, quindi quelli che fanno tot all'NBA, l'MVP, eccetera. Il max basso quest'anno sarà, diciamo, 28, quindi i Lakers ci sarebbero vicini o dentro o qualcosa del genere. Il problema è che max basso c'è tipo D'Angelo Russell, non sono sicurissimo che possa essere un obiettivo di Lakers, o forse sì, ma vedremo.
Sarebbe, e Brogdon un po' di
altro, sarebbe bellissimo. Quelli medi dovrebbero prendere circa 32 e qualcosa, il cap sarà 109. Ho bisogno di respirare, sembra Alien. 32 qualcosa sono i Kemba Walker, i Jimmy Butler e i Kyrie Irving, tanto per rendere l'idea.
Due anni però, 32.
No, in uno solo, e poi sale, tra l'altro.
Sì, saremo sui 40.
Il discorso qual è? Tipo, se nello scenario più basso, quindi i Lakers prendono Davis subito e Davis tiene il trade kicker, i Lakers sono a 23 milioni. Possono diventare magari 25 se regalano in giro Bonga e Wagner, o magari devono pagare per prenderli. Non, va bene. Comunque, meno del minimo max. Quindi non ci prendi neanche D'Angelo Russell, quindi devi sostanzialmente usare quei soldi per prendere un altro o due altri giocatori buoni, e poi però non hai più niente, perché hai solo la MLE da 4,8 e niente, solo minimi salariali.
Mi chiede sto battimizio, 12
sì, ovviamente. Sì. Nel caso medio, quindi si fa la trade, Anthony Davis rinuncia al trade kicker, si arriva al max di Russell e non si va troppo lontani dai max medi, però vai a dire a un Kemba Walker che può prendere 220 in 5 anni a Charlotte, o era tipo 160 in, no, forse 140 in 4 anni altrove, di prenderne 115 ai Lakers. Non è così facile. L'altro scenario è che i Lakers arrivano praticamente al max disponibile per i giocatori di secondo livello, arrivano forse a 150k, quindi vabbè, insomma, lo convinci un giocatore a rinunciare a 100, a 1,5 milioni nell'arco di 5 anni, non è quello il problema. Ci possono arrivare se la trade viene rimandata, perché in quel modo rientra nella trade il salario del rookie che prenderebbero loro, eccetera eccetera eccetera. Il nocciolo della questione per cui si sta insultando Pelinka oggi è questo, cioè che lui non saprebbe che rimandando la trade a inizio agosto, fine luglio, i Lakers potrebbero passare ad avere 30 e passa milioni di salary cap. Questa cosa però ha tre problemi fondamentali. A, serve che New Orleans sia d'accordo, e secondo me se tu passi a Vogue, a chi per lui l'informazione oggi, fai fatica a tenere la trade in ballo per un mese e mezzo. Anche per l'NBA, perché poi, insomma, i giocatori non possono rilasciare interviste, non possono commentare, quindi diventa abbastanza antipatico. Quindi io credo che ci sono diverse conferme a questo fatto. Questo discorso del 30 sia stato molto più una ricostruzione da parte di gente che ne capisce da fuori e che ha ipotizzato la possibilità, ma non sono sicuro che sia stata discussa tra Pelinka e Griffin. Lo scenario normale, invece, che la trade si fa subito. In questo modo però ovviamente non ci sono, come dicevo prima, i soldi per prendere il giocatore di prima fascia. Tra l'altro pare che i bersagli possono essere Kawhi, ma Kawhi la vedo complicata che vada a Lakers per vari motivi, e quindi si scende a Kyrie, Butler o Kemba, che sono i tre giocatori per cui si ipotizza i Lakers possono trovare.
Ne guarda lì, non credo.
Vediamo, vediamo. E come dicevo, appunto, si sta forse andando un po' oltre nel cazziare pubblicamente ad agenzia Lakers, che merita cazziate pubbliche, ma per altri motivi.
Giorni posso prendere la parola, ma se mettiamo caso che gli effettivamente ci riescono e quindi prendono, diciamo, il best case scenario, che con i 8 rimanenti prendono Kemba,
sì,
poi soffre, è finito il cap,
hanno la MLE piccola da 4,8 e basta, solo minimi, solo sì, minimi, vuol dire che non possono neanche tenere, non possono rinnovare neanche Rondo a più del minimo, non posso rinnovare, ma se vogliono farlo, non c'è problema, esatto.
Facciamo che riescono a prendere la terza stella e ipotizziamo,
diciamo che la terza stella arriva, sì,
facciamo finta che prendono Kemba, quindi si ripresenterebbero con un roster con LeBron James e vabbè,
Kemba Walker, Kuzma,
Kemba Walker, Kuzma e Bunga, credo
un altro titolare preso con la MLE, sì,
Bunga,
e poi tutte gente, Bunga, magari Caruso, Jamerio Jones con la gente lì,
Quindi praticamente sarebbe, a parte i primi 5, cioè metto dentro Kuzma, praticamente sarebbero una serie di scappati di casa.
Praticamente punti sul fatto che i ring chasers, quindi i veterani, eccetera, eccetera, in questo momento trovino più attraente andare lì che ne so, Golden State.
Se gliene manca uno, io conosco un francese di colore, di Lamporecchio, che volendo...
No, non è di Lamporecchio, però è francese francese.
No, a Lamporecchio.
È magrebino, è un nordafricano francese delle colonie. Quindi il punto principale, adesso scherzi a parte su tutte le pippe del cap, il punto principale è questo: sicuramente i Lakers avranno enorme difficoltà a completare il roster e dovranno prendere un sacco di scappati di casa. Non so neanche se sia meglio prendere Kemba o prenderne due. Il problema è che se anche tu, diciamo che comunque arrivi a, facciamo 28, facciamo il caso medio, vuol dire che hai due giocatori da 14 circa da prendere, tipo Bogdanovic, mica ce lo prendi a 14 secondo me, no. A meno che non ci sia caso proprio un
io spero, no, allora,
caso particolare, cioè il best case totale per i Lakers con 14 più 14 sarebbe prendere tipo appunto Bogdanovic e una guardia che non so chi possa essere, cioè
Beverly, tipo
Beverly, Rubio, sta gente qua va bene, però stiamo parlando del quarto miglior giocatore della squadra. Se Beverly è il quarto miglior giocatore della squadra, i primi due devono essere veramente super, veramente.
A parte il concetto di Nick quando diceva che non, magari non fanno i playoff, non ne siamo sicuri, quello forse è eccessivo. La cosa agghiacciante è che non è possibile che i bookmaker li diano come favoriti, come stanno
facendo. Quello per tirare dentro.
Quello perché sono Lakers. Anche se fosse stato LeBron, e quello di Lamporecchio l'avrebbero dato per favoriti.
Quello di Lamporecchio favoriti a prescindere. Ovunque giochi. Sposta. Però ripeto, allora, io eviterei di cazziare Pelinka per questa cosa. Poi ci sta anche che Griffin lo sapesse, Pelinka no, questa cosa è uscita pubblica perché magari Griffin ha suggerito a qualcuno, e adesso Griffin torna da Pelinka e gli fa, ma ascolta, ma dai, se mi dai anche Kuzma, aspettiamo agosto. Non lo so. Griffin, secondo me, sta puntando tanto, anche il discorso di scelte future, sul fatto che i Lakers restino incompetenti. Perché una roba del genere magari non salta per aria in 2 anni. Però in 5 sì. Quindi lui dice, ascolta, la 2023 o 24 o 25, quelle robe lì, dammele, che poi ci penso io.
Boh, ma anche fossero estremamente competenti, comunque è una squadra dove c'è un LeBron 39enne che esce dal contratto, un Anthony Davis oltre 30enne che esce, che insomma, a fine contratto. Non è per forza detto che devono per forza tornare a festa dell'onda per i prossimi 5 certo, anni.
Ma infatti, ripetiamo, è no-brainer per i Lakers, ma non si discute nemmeno. È pazzesco pensare dove erano un anno e mezzo fa e dove sono oggi. La strada comunque è complicata, perché il salary cap NBA è fatto così: se prendi due del genere, poi il resto è complicato. E si è visto con gli Warriors, se prendi quella gente lì, poi fai il resto, è complicato. Meno male che è così, voglio dire. È la miglior garanzia di equilibrio competitivo dopo il fatto che gli owner peggiori sono tutte le squadre dei grandi mercati, quindi in qualche modo la cosa si bilancia da sé, perché New York, Chicago, questi. Abbiamo un paio di domande. Più o meno alcune abbiamo già risposto, comunque vabbè, le prendo lo stesso. Ivan, il nostro ascoltatore da Tel Aviv, ci chiede: per la vittoria di Toronto, pensate che, anche se influenzata dagli infortuni e tutto il resto, possa spingere verso un nuovo modo di affrontare il mercato da parte delle squadre NBA? Mi spiego meglio. Toronto l'anno scorso ha firmato Kawhi non sapendo se sarebbe rimasto. E hanno firmato anche Gasol a metà anno, dando via un più giovane Valanciunas e puntando quindi tutte le fiche che avevano per vincere subito. Ci sono altre squadre che stanno ragionando così, tipo Houston. Pensate che ci possano essere altre squadre che vanno all-in sul breve per fare una roba del genere?
Quelle che hanno la pistola alla tempia lo fanno sempre.
Esatto,
ma sempre per Toronto. Houston lo fa, Toronto lo fa, ma semplicemente perché sapeva che erano a fine ciclo.
Secondo voi la trade di Davis e Lakers fa parte di questo nuovo filone?
No.
Fa parte del fatto che se puoi prendere Davis lo prendi e basta. No. E se sei Lakers lo devi prendere e lo prendi e basta. E che fareste se foste i Knicks? Perché i Knicks partivano per prendere Zion Williamson alla 1 e Kyrie e Durant, no? Cioè il piano era quello. Diciamo che palo traversa palo. Se poi sì. Chi arriva a Brooklyn...
Ma innanzitutto, se una parte del tuo piano è vincere una lotteria in cui hai il 14% di possibilità, il tuo piano è sbagliato.
Rivedi un attimo le tue valutazioni.
È destinato a fallire quel piano lì, quindi riparti. Kyrie no, ovviamente, anche perché le voci vanno a Brooklyn, direi che siamo arrivati al punto in cui no, difficilmente andrà a New York.
È Kyrie, vediamo.
Sì, sì, è vero anche quello, tutto può essere KD e cosa lo prendi o... Cioè, boh, mi sembra comunque molto improbabile. Lo vai a prendere adesso per curarti, ci può stare per carità, però non so verso che piani futuri. Cioè, tu prendi KD, poi vabbè lasciamo perdere. È complessa per New York, ma erano comunque mi sembrano tutte speranze piuttosto flebili, cioè come tutte quando le squadre dei big market hanno... È quello che hanno fatto i Lakers negli scorsi anni, fondamentalmente, che non sono l'anno scorso, quest'anno. Cioè, siamo i Lakers, abbiamo spazio, vedrete che arrivano Mazinga, Gundam e Megazord e facciamo lo squadrone. E poi vai da Mazinga, Megazord sì. Non ti risponde, Gundam è già andato... da un'altra parte, quindi rimane col cervello in mano. Mi era da dire risciacqua, riparti, rinse repeat. Credo che faranno quello, perché o continueranno a scegliere, andranno avanti, magari rifirmeranno un rookie.
Sì, cose. Poi ne parlavo con un ascoltatore che ho trovato a Padova l'altra sera. Noi adesso anche qui la facciamo facile, cioè tipo, vabbè sì, c'è questa trade, la fai o non la fai. Il lavoro del general manager è pensare a tutte le possibili sfumature 18 volte al secondo di queste cose e giocare un po' sulle probabilità, perché poi in realtà mi è venuto in mente sul primo discorso che facevi sul 14%, è ovvio che quello no, non funziona, però credo che ogni general manager faccia questi calcoli e abbia gente che mette in numeri concreti questi ragionamenti, e per quello che servono i dipartimenti analytics, anche se poi sembra che sia il male assoluto. Devi più o meno capire quante possibilità ci sono che arrivi quel giocatore vada in quell'altra squadra, tu sia la prima, la terza, la quinta miglior squadra, quante possibilità ci sono che il giocatore resti con te o se ne vada. Sono tutte considerazioni che vanno fatte, e tranquilli che anche quello che ragiona un po' più con i passi della Bibbia come Pelinka queste cose le fa. Poi ovviamente può anche farle sbagliate, però sono valutazioni che vengono fatte, ripeto, per diverso tempo, non scegli in un giorno cosa fare questa roba qua. Soprattutto una trade del genere che è lì in Canada da 6 mesi praticamente. Su Anthony Davis credo di aver detto tutto quello che non annoia, poi c'è un sacco di parti che annoiano, ma ripeto quelle, chiedetemi la parte. Vediamo se
c'ho il money basket, però
sì, vabbè, mi sto a fare qualcosa da bere, va bene, insomma, non è un grosso problema.
Oh, ma che a proposito, ma Bucco Fra lì a pagarlo?
Sì, arriva, pare che arrivi.
Dipende se il 6 luglio o il 30 luglio,
anche esatto, c'è il trade kicker.
Scagliamo contro Fred, cioè io volevo scagliare a fare
no, facciamo pubblicità progresso noi.
e questi pagano domani, via.
Ci pagano con i mini bot.
Anche lo, ecco, siamo un primo esperimento di mini bot, ecco.
Sì, io mi sono delle max bot, nel caso.
Dico, se arrivasse al gioco che abbiamo scelto da bambini, ricordiamolo.
Sì, assolutamente. Vabbè, Nick, ci hanno suggerito una foto su Telegram.
Fammi andare a vedere su Telegram, quel gruppo.
Google, cerca copertina nel Google, gruppo. Anche quello. E la troverai. Credo che per questa settimana sia abbastanza. Riceverete le nostre notizie, e non solo dai nostri legali, per quanto riguarda il draft. Poi, per chi vuole sapere quanto andrà avanti il programma, sicuramente facciamo il draft, sicuramente facciamo domenica prossima. Domenica 30, adesso riceverò insulti dai miei colleghi che non sapevano di questa cosa. Io direi, possiamo fare la finta free agency prima, tipo dalle 9:30 alle 11:30, mezz'ora di pausa, e poi a mezzanotte inizia la free agency vera, quindi magari stiamo in diretta un pochino e vediamo che succede. Sicuramente siamo il 7, perché ci sono la maggior parte delle cose da fare. Potremmo esserci il 14 luglio, poi credo basta. Quindi data indicativa di fine stagione 14 luglio, poi vedete voi come.
14 luglio che c'è?
Niente, siamo tutti francofoni, quindi dobbiamo festeggiare. Ci mettiamo a parlare. Possiamo fare la trasmissione in francese? Sempre per...
tutto lì.
Io no, ma ci sarà già. Me lo ricordo dalle medie, il francese, quindi un filo arrugginito, che è considerato che...
Io uso l'interprete, sì, l'interprete,
vabbè, quella roba... Sempre quello di Lamporecchio, sì.
Il magrebino di Lamporecchio.
Sempre il magrebino di Lamporecchio, sì, è versatile, fa un sacco di cose.
Sì, sa fare anche video, bravissimo. Guarda.
Vabbè, i video poi adesso arriverà bravissimo. Quant'è che erano 600 clip, 18 video, arriverà, tranquilli. Ma che...
capite che lui c'ha un misto di NBA, ogni tanto NCAA, serie D poi, guarda.
Bisognerebbe che si butti sulla WNBA, perché a livello tattico la WNBA è...
E basta, secondo me.
A livello tattico la WNBA è bella roba.
Eh sì, è vero.
No, e tra l'altro, era venuto fuori l'argomento giusto prima di chiudere. Cioè, a quelli che vi dicono io non guardo l'NBA perché non si gioca a basket, proponete la WNBA. Se vi dicono no, evidentemente perché loro hanno un problema, perché voi gli state proponendo un basket di alto livello tattico, equilibrato e tutto il resto. Allora loro hanno un problema e sono pro Eurolega e contro NBA, perché è quello faccio.
Ovviamente molti chiamano passi.
Vedi. La WNBA. Guardate un po'. Va bene, basta, andiamoci. Ciao Nick.
Buonasera a tutti.
Ciao Lore.
Ciao a tutti.
Ciao team.
Ciao a tutti.
Ciao anche da Faz, ci si sente per draft e puntata 350. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker, I give my love in all